questa caratteristica, diciamo, di apertura che Fabio Dei riconosce in comune fra l'approccio, la visione di Gramsci e quella di De Martino, sono espresse con una particolare chiarezza in questo saggio del 2012, appunto, L'antropologia italiana e il destino della lettera D, che in realtà nasce come in dialogo con un altro autore ancora, che è un altro che vi consiglierei di scoprire e di seguire, che è Francesco Faeta, che insegna all'Università di Messina, ha fatto molti lavori sull'antropologia visuale, ma non solo questo, e insomma le sue cose sono sempre molto interessanti e documentate, ben scritte, eccetera eccetera, quindi insomma Faeta sarebbe certamente un autore da scoprire e da seguire. E Fabio Dei scrive questo saggio, L'antropologia italiana e il destino della lettera D, prendendo in esame le posizioni che Faeta esprimeva in un suo libro appena allora uscito, del 2011, in cui c'era un saggio appunto di ricostruzione sulle ragioni di quella che Faeta riconosceva come debolezza degli studi antropologici italiani, e ne dava una serie di ragioni che Dei, diciamo, contesta. Due ragioni, essendo in parte almeno largamente ricondotte da Faeta esattamente alle influenze gramsciane martiniane, che a suo avviso avevano avuto una funzione, diciamo, di chiusura sugli studi italiani. E Fabio Dei dice che non è d'accordo su questo. L'influenza gramsciana e martiniana, fino appunto a lui spingersi a parlare di dispositivo teorico Gramsci De Martino, c'è, ma a suo avviso era viceversa una chance per l'antropologia italiana, una chance di originalità, una possibilità di approccio originale e tutt'altro che chiuso e ripiegato su se stesso. Dice Dei, nella visione dei quaderni il problema della cultura popolare può essere pensato solo in relazione alla più generale natura delle strategie egemoniche. È la linea di frattura che esse, le strategie egemoniche, determinano per scarsa capacità di penetrazione o per processi attivi di resistenza, che costituisce il campo costantemente mutevole del folklore. Dunque non si tratta di un oggetto che può essere delimitato da azioni classificatorie, identificando così un campo di studio separato dalla più generale intelligenza storica. Qui Dei dice che Gramsci dice che il folklore non esiste come cosa in sé, e quindi se un autore dice questa cosa in sé non esiste, quelli che seguono quest'autore e lo prendono come ispiratore per le proprie posizioni teoriche dovrebbero, in linea di principio, non ripiegarsi su una concezione appunto essenzialista dell'oggetto in sé. Dice Dei, il campo costantemente mutevole del folklore, la linea di frattura tra egemonia e subalternità, che è determinata dall'iniziativa degli egemoni. Ricordate la frase «sono sempre in stato di difesa all'armata» di Gramsci sui subalterni, che programmaticamente Gramsci assegna agli egemoni certe cose, ai subalterni certe altre. come giustamente osservava Cirese nel suo saggio, subalternità e egemonia non possono essere modificate con un po' più di subalternità, un po' meno di egemonia, eccetera. È una differenza effettivamente qualitativa e radicale tra l'una e l'altra, almeno nel programma di Gramsci ci passa la rivoluzione. E questa visione, che appunto possiamo chiamare relazionale, dice che egemonia e subalternità si definiscono l'una in funzione dell'altra e su iniziativa dell'una nei confronti dell'altra, perché è l'una che per definizione ha l'iniziativa. Quindi, grande possibilità di non chiudersi nella prosecuzione della tradizione Pitré, Loria, Toschi. A proposito di De Martino e delle sue monografie meridionaliste, nella frase, un paio di frasi dopo, dice Dei: le monografie meridionaliste di De Martino fanno costantemente attenzione, cioè la terra del rimorso, il mondo magico e Sud e magia, dal 58 al 61, Salento, Basilicata, fanno costantemente attenzione, le monografie di De Martino, a non reificare il proprio oggetto, a concentrare la rappresentazione sui rapporti egemonico-subalterno e sui modi in cui essi storicamente cambiano. Non si trova in esse né compiacimento identitario né la costruzione di una autenticità arcaica. Se poi certe immagini delle spedizioni demartiniane, come i volti delle donne lucane e salentine ritratti da Franco Pinna e molto studiati da Faeta, sono state lette all'interno di una poetica neorealista e divenute icone essenzialiste del Mezzogiorno, non mi pare se ne possa fare una colpa a De Martino stesso. Nel paragrafo successivo, che si chiama L'invenzione della demologia, a proposito di Gramsci, dice Dei: la teoria dell'egemonia culturale rappresenta senza dubbio il principale contributo offerto dagli studi italiani alle scienze sociali del secondo Novecento. Insomma, non mi sembra che il ritardo e le debolezze dell'antropologia italiana siano da imputare all'effetto soffocante delle premesse gramsciane e demartiniane, che avrebbero di nuovo folclorizzato l'antropologia. Per voi due sentati dopo, era l'articolo di Dei che sto citando, che è quello del 2012, è una risposta a un libro di Francesco Faeta, che viceversa faceva ragionamenti di questo genere, che avrebbero di nuovo folclorizzato l'antropologia, indirizzandolo verso l'angustia delle differenze interne, proprio quando l'apertura al grande mondo là fuori era diventata possibile. Dice invece Dei: in queste premesse da Gramsci e da De Martino c'era la possibilità esattamente di un approccio dinamico da un lato, e dall'altro, per esempio, per quanto riguarda De Martino, che era fieramente contrario all'esistenza di una scienza autonoma del folklore, lui preconizzava viceversa una forma di collaborazione, di allargamento dei confini dell'etnologia fino a ricomprenderci le varie altre specialità, quindi il contrario di chiudere ogni disciplina in sé. Che cosa succede in parte invece? È diciamo la parte in cui Fabio Dei critica l'operazione Cirese, diciamo così, sinteticamente. Succede che appunto negli anni 50, in sostanza dagli anni 50 in poi, Cirese ed altri lavorano a una rifondazione teorica della disciplina degli studi di tradizioni popolari, riflettendo, ci rese in particolare, fra tutti, approfonditamente su Gramsci e proponendo una serie di interpretazioni teoriche, la nozione di dislivelli di cultura, i ragionamenti che abbiamo ricostruito seguendo il suo saggio su egemonia e subalternità, eccetera, che sono uno degli ingredienti che lui vede per irrobustire teoricamente la prospettiva di studio delle tradizioni popolari, fino a volergli anche possibilmente cambiare nome e chiamarla demologia. È un contesto che, come dice lo stesso Dei, largamente spiega questo tipo di operazione. Da un lato c'è una realtà italiana in cui le scienze sociali o sono, diciamo, di poco spessore, come le tradizioni popolari, che hanno una fortissima debolezza teorica, o sono proprio attaccate e negate nella loro legittimità dall'ancora molto forte presenza del crocenesimo come forza, in questo caso davvero egemone, nel campo degli studi umanistici in Italia. Quindi l'idea che ci sia qualcuno che lotta per una autonomia è largamente comprensibile e spiegabile, e questo lo ricostruisce correttamente Fabio Dei. Per di più, non è che questo capitoletto successivo a quello da cui ho letto prima le cose si chiama L'invenzione della demologia, che come demologia è, presa alla lettera, una invenzione, ma come, diciamo, rivendicava Toschi polemizzando con De Martino sulla Lapa, la storia delle tradizioni popolari aveva una storia in Italia, non solo dai precursori romantici, da Tommaseo in poi, eccetera, ma da Giuseppe Vitré, che aveva fatto un enorme lavoro in Sicilia, a Loria, i primi del secolo, agli altri che qualcosa durante il fascismo pur avevano fatto, una tradizione già c'era. Quindi per chi si inserisce in un assetto fisicamente dato come l'Accademia italiana, o tenta di inserircisi, fa i conti anche con quello che effettivamente trova. Per dire, Ernesto De Martino, che di sé ha sempre detto sono un demologo, lottava disperatamente per ottenere un posto dentro l'università, perché quella era la sua identità, quella era la sua vocazione. Lui si guadagnava da vivere come professore di scuola, prima a Bari, poi a Roma, ma non voleva fare quello nella vita. E quindi, se gli avessero dato la cattedra di storia delle lezioni popolari a Roma dopo Toschi, se la sarebbe presa, probabilmente, c'è qualche accenno in questo senso. Lui va in cattedra a Cagliari come storia delle religioni, che era certamente una delle cose di cui si è occupato, ma potendo scegliere non sarebbe stata la sua collocazione formale. Cirese va in cattedra nel 61 per storia delle tradizioni popolari, era il secondo concorso nazionale fatto di storia delle tradizioni popolari dopo il primo del 49, non c'erano prima cattedre. Quindi diciamo che un lavoro fatto dall'interno sulle tradizioni accademiche già esistenti e istituzionalizzate è anche una cosa che in qualche modo costituisce un alveo naturale per chi ci si trova a lavorare. Però il punto è che Fabio Dei dice che in un certo senso è stata sprecata un'occasione da un personaggio come Cirese o altri, insomma, coevi, di diciamo delle premesse da cui partivano da Gramsci e da De Martino, per costruire qualche cosa che effettivamente fosse nuovo e non semplicemente rammodernato. In sostanza, Fabio Dei non usa queste parole, sono mie, ma direi che alla fine, in uno di questi interventi, dice: ma ci fu una vera rivoluzione gramsciana? Per dire no. In realtà c'è stata un'operazione di rammodernamento e io aggiungerei anche una cosa che in queste ricostruzioni di Fabio, in questi vari articoli, non se ne parla molto, ma una caratteristica importante, e a cui ho già accennato in passato, del lavoro che completa il percorso di quella che chiama qui l'invenzione della demologia da parte di Cirese, cioè il libro Cultura egemonica e culture subalterne del 73, è la collocazione della demologia italiana nel consesso delle scienze umane più avanzate: linguistica, filologia, sociologia, antropologia, nel senso di etnologia e antropologia culturale. Tutte queste discipline, come ho già detto, sono discusse, rappresentate e allacciate intimamente con gli sviluppi della demologia e delle tradizioni popolari italiane. Questo è una cosa che prima non c'era, cioè il fatto che la demologia non è più un parente povero e un po' ignorantello rispetto alle altre discipline umanistiche, ma è, diciamo, ha uno spessore, un rilievo e una dignità nazionale e internazionale che la mette su un piano di assoluta parità sotto il profilo, appunto, dello spessore teorico con le altre discipline. Questo è un lavoro che Cirese compie e che porta a termine. Però sul piano, diciamo, della costruzione, più specificamente dei quadri teorici della demologia, secondo Dei l'occasione è stata un po' sprecata, e qui c'è un po' di oscillazione a seconda delle espressioni che usa in questi vari contributi, se ci sia una debolezza teorica in partenza nell'operazione di Cirese o se sia piuttosto un caso di predicare bene e razzolare male. Cioè, le premesse teoriche erano buone, cioè prende sul serio Gramsci, le sue nozioni sono effettivamente relazionali, eccetera, ma ci mette dentro i contenuti vecchi. O se invece ci sia proprio anche una debolezza in partenza. Quella frase da cui siamo partiti sulle unità di fatto è più in questo secondo versante. Cioè la essenzializzazione non è soltanto per inerzia, perché si inserisce in un ambito che era fatto così il buon Cirese e che aveva prima determinate caratteristiche, ma perché nella sua stessa lettura di Gramsci c'è un vizio d'origine che poi viene sviluppato nella direzione di una sostanziale ripiegamento. E tra l'altro una annotazione che Dei fa sul piano di storia degli studi, che mi trova molto d'accordo, del tutto incidentale, infatti in questo saggio qui del 2012 è tra parentesi, nella ricostruzione molto puntuale, efficace e utilissima che c'è nel manuale di Cirese della storia degli studi, è fortemente sottovalutato il periodo fascista, cioè si chiama pudicamente periodo tra le due guerre. E di che cosa abbiano fatto effettivamente i Toschi, i Cocchiara e le Naselli, che erano i tre che erano andati in cattedra per storia delle tradizioni popolari nel 49, in quell'epoca, e altri, cosa abbia fatto il regime, che pure era intervenuto fortemente con l'Opera Nazionale dopo lavoro, aveva fatto fare convegni nazionali, aveva promosso varie iniziative, non aveva dato cattedre nell'università, ma insomma era stato presente nel settore. Di questo sostanzialmente non si parla, e non si parla perché appunto c'è l'intento di recuperare la tradizione precedente, di tirarsi dentro dai Tommaseo ai Pitrè, ai Loria, eccetera, e quindi diciamo Toschi compreso. Quindi diciamo ci sarebbe stato non tanto bene un'eccessiva insistenza sulla fascistizzazione del folklore. Questo mi sembra una notazione molto corretta sul piano storico. Dice Fabio Dei in una delle sintesi su questo percorso, diciamo, che stiamo ricostruendo. L'obiettivo sarà perfettamente conseguito sul piano accademico, cioè una presenza, un rafforzamento della presenza autonoma delle tradizioni popolari nell'università, ma con forti prezzi da pagare sul piano epistemologico, nei termini di una doppia separazione. La separazione del subalterno dall'egemonico e dei dislivelli interni da quelli esterni, come campi di discipline distinte e peculiari. La separazione del subalterno dall'egemonico è il contrario di quello che abbiamo letto prima su De Martino e Gramsci, che invece consideravano i due uno in funzione dell'altro, e qui Dei imputa a Cirese questa separazione, in funzione del prendersi l'oggetto di studio del subalterno e costruirci intorno un'operazione accademica, e i dislivelli interni e quelli esterni come campi di discipline distinte e peculiari. La definizione di dislivelli interni di cultura era una delle formulazioni, appunto, inventate da Cirese come formulazioni nuove, e anche questo di derivazione gramsciana, per associare fatti culturali a gruppi sociali, a differenziazioni sociali corrispondevano differenziazioni culturali. Dislivelli interni, le differenziazioni nelle società complesse, dislivelli esterni nelle società extraeuropee, i primi oggetto di studio della demologia e delle tradizioni popolari, i secondi oggetto di studio dell'etnologia. E qui è l'altra accusa. De Martino voleva tenere tutto insieme, allargare i confini dell'etnologia, quelli che coltivano le tradizioni popolari e le rafforzano vanno alla separazione e che ognuno si coltiva l'orticello suo. Proprio quello che il dispositivo Gramsci-De Martino intendeva evitare. Togliamo la parola dispositivo, che secondo me è non giusta, ma il concetto è chiaro, l'abbiamo illustrato prima. Il che introduceva fin dall'inizio nella demologia italiana una contraddizione che finirà per farla implodere. Da un lato, le basi teoriche la porterebbero a studiare le forme contemporanee e sempre mutevoli della frattura egemonico-subalterno, per come si manifestano in gruppi e in contesti sociali che non sono solo quello contadino né solo quelli interni, ad esempio contesti urbani operai, pratiche del consumo della cultura di massa, campo già pionieristicamente aperto dallo stesso Gramsci, nonché situazioni postcoloniali e reti culturali transnazionali. Dall'altro lato, le pratiche reali della disciplina si tengono lontane da tutto ciò, cioè lo studio, pur rinnovato su basi gramsciane della demologia, insiste sulla demarcazione di temi, contesti e oggetti strettamente legati alla tradizione folclorica. Artigianato, lavoro nei campi, pastorizia tradizionale, reperti della cultura orale e del teatro contadino, credenze e pratiche magico-religiose, feste e cerimonialità delle comunità rurali. Questi restano i grandi nuclei della demologia, cioè gli oggetti, anche in qualche modo discreti, separati, che erano stato il patrimonio tradizionale degli studi demologici. Giuseppe Pitrè, intorno a praticamente tutte queste cose che ha elencato Fabio Dei, ha prodotto lui personalmente o promosso collezioni di volumi tra la fine dell'Ottocento e i primissimi del Novecento, che se li mettiamo in fila su un tavolo fanno le dimensioni di un'enciclopedia, che illustrano quello che era il folklore italiano della fine Ottocento, inizio Novecento, un oggetto che sta lì e può essere raccontato in un libro. Questa era la tradizione di studio scientifica e anche accademica, anche se non era fiscalizzata con cattedre formali e ufficiali. Dice Dei, nel dopoguerra c'era la possibilità di rimescolare le carte, di rimettere in movimento tutto questo. Si è persa l'occasione, e il problema è che nel frattempo è cambiato il mondo. Se all'epoca di Gramsci i dislivelli, come dice Cirese a Nuoro nel 2008, esistevano, stavano lì, c'erano delle condizioni di isolamento di cui parla anche Gramsci, per cui il mondo contadino era fortemente separato dal mondo operaio, urbano, eccetera, cioè non c'erano fisicamente le strade, non c'erano materialmente i mezzi di trasporto, c'erano modi di vestire diversi, c'era l'analfabetismo di massa, non c'era i diritti politici, cioè era proprio un mondo fatto in modo diverso. Nell'immediato dopoguerra questo era ancora vero, crolla intorno all'inizio degli anni 60 in buona sostanza la civiltà contadina italiana, e un fino alle all'una.
Grazie.
Un Carlo Levi scriveva Cristo si è fermato a Eboli, che era, se non l'avete letto, leggetelo, sempre consigli di lettura, e varie altre cose che Levi ha scritto dopo, un grande affresco di un mondo che in qualche modo era separato e chiuso in se stesso, da cui è stato estratto il termine civiltà contadina, che i Cirese e tanti altri all'epoca contestavano duramente, perché dava l'idea di un qualche cosa di appunto separato, che per gli intellettuali marxisti era impossibile che i contadini fossero fuori della storia, e quindi anche l'espressione de Martiniana, l'irruzione delle masse popolari e dei subalterni nella storia destava scandalo. Però un Carlo Levi poteva scrivere Cristo si è fermato a Eboli, il mondo era diverso. Ciò non di meno Gramsci ipotizzava, immaginava, lanciava suggerimenti, dicono gli interpreti moderni, e penso si possa effettivamente leggere nelle sue pagine. Addirittura 30 anni dopo il mondo è fisicamente cambiato. Cirese inizia e conclude il suo libro Culture egemoniche e culture subalterne con una dichiarazione, cari colleghi, dobbiamo confrontarci col mondo come oggi, altrimenti la partita sarà definitivamente e sacrosantamente perduta. Questo non è successo. La ricostruzione di Fabio Dei è che non è successo anche perché non erano state date le premesse teoriche perché succedesse. Le risposte sul perché non è successo possono anche essere più articolate, sia sul piano personale della biografia intellettuale di Cirese o delle persone che lavoravano con lui, però sta di fatto che non è successo, e il confronto con la società cambiata, in cui le distanze che c'erano una volta e che erano una delle basi che permettevano a Cirese di teorizzare i dislivelli, distanze fisiche e culturali tra luoghi e ceti, si erano enormemente ridotte, questo confronto non c'è più stato, ed è il tema per cui appunto consiglio di leggere tutte le cose che scrive Fabio Dei, è quello di cui lui poi dopo si interroga, si occupa e cerca anche di fare ricerca, per cui appunto dice: che si fa dopo, anche lasciando perdere il discorso storico e del perché siamo arrivati a certe situazioni, che si fa ora? Lui dice: il passaggio fondamentale è il confronto con la cultura di massa, con la dimensione urbana, e ci sono degli esempi che vengono richiamati per esempio in questo saggio di tradizioni, di studi che hanno fatto questo. In ambito italiano no, non c'è stato molto sviluppo in questo senso. In ambito italiano la tradizione più squisitamente demologica, cioè gli interessi volti alla realtà italiana, specificamente locale italiana, da parte di chi aveva questa formazione come studioso, ha prodotto come interesse e sottocategoria disciplinare più vivace e più scientificamente avanzata l'antropologia del patrimonio, cioè lo studio della patrimonializzazione di quel repertorio folclorico, classico, tradizionale, che non è più vissuto come cultura viva, ma è musealizzato, patrimonializzato, entra a far parte del circuito della cultura di massa come prodotto in qualche modo anche gestito dalle comunità, e gli studiosi italianisti si sono dedicati a coltivare questo settore di studi, che però è in un certo senso dal punto di vista teorico residuale, cioè appunto ancora lavora su quello che era il repertorio classico, anche se vissuto e gestito in modo diverso. Casi particolarmente interessanti che fa Dei di rinnovamenti radicali viceversa sono quelli per esempio in Francia e in Germania. In Francia, da studiosi che si sono dedicati all'etnologia del presente, e cioè a studi di carattere antropologico sulla Francia contemporanea, che in qualche modo hanno saltato completamente la distinzione tra Moss e Van Genep, cioè tra le tradizioni etnologica e folclorica, e applica categorie di tipo antropologico a oggetti e luoghi che erano tradizionalmente oggetto di demologia e folklore. Gérard Altab, Daniel Fabre e Gérard Lanclus sono tre autori che hanno lavorato in questa direzione, hanno fatto insieme un'antologia verso un'etnologia del presente del 92, e quindi li segnala come una delle, diciamo, soluzioni date a questo impasse che si è avuto in Italia. Un'altra in Germania, quella di Hermann Bausinger, che aveva da fare i conti con una tradizione ancora più imbarazzante di quella italiana, e non avevano un Gramsci tedesco che li salvasse dalla eredità hitleriana. E riesce a costruire una prospettiva di studio che da un lato tiene fermo il rapporto con la domesticità e lo studio e la valorizzazione della dimensione locale, e dall'altro lo affronta con una prospettiva etnografica di studio delle dinamiche culturali contemporanee, quindi una studio in presa diretta sulla società tedesca del momento, cose che sta perseguendo Fabio Dei per esempio sono di tipo abbastanza simile: una etnologia del quotidiano, una ricerca sulle pratiche di consumo delle produzioni industriali culturali è una prospettiva che per esempio è stata molto seguita dai cultural studies, dagli studi culturali in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, che come abbiamo già visto attraverso Baratta sono grandi lettori di Gramsci. Cioè lì Gramsci è stato tirato come acqua al mulino di un confronto diretto con la contemporaneità e con la cultura popolare, intesa anche come pop, cultura pop, e nell'accezione che diamo a questo termine correntemente. Quindi la, diciamo, cultura di massa, la produzione industriale di massa e gli usi, le risignificazioni da parte dei consumatori di questa produzione sono un filone di studi che, per esempio, in un altro di questi contributi che non ho citato, che si chiama Idee, dove si nasconde oggi la cultura subalterna o la cultura popolare, non mi ricordo, è appunto nelle pieghe dei consumi culturali, dell'industria culturale, c'è la possibilità di questo studio e di questo confronto, che appunto fa i conti con una permeabilità sociale e culturale per la quale per il confronto con la quale sembra non attrezzata la costruzione, dice Dei, teorica, prodotta da Cirese. Una annotazione tra le del tutto, e qui mi fermerei, delle cause che hanno segnato anche un arresto in Italia, non altrove, della riflessione subalternità, sulla subalternità del dialogo con Gramsci, eccetera, è anche che gli stessi studiosi che a lungo hanno approfondito questo confronto erano essi stessi studiosi marxisti, e all'interno della prospettiva marxista l'idea di classe è fondamentale. Nelle riflessioni di Baratta, questo è un tema che non abbiamo trattato molto parlando di Baratta, ci si rilavora, e anche Crean lo fa in termini più dinamizzati, ma tradizionalmente nell'accezione marxista classe è un qualche cosa di fortemente indirizzato in una direzione essenzialista. Allora, se sei uno che si occupa di folklore e in più sei marxista, la nozione di classe applicata a una divisione in classi della società italiana, i contadini, gli operai, eccetera, può portarti a chiudere dentro confini predeterminati determinate operazioni di studio. Quando questo approccio teorico decade, e quando i protagonisti della scena culturale e politica non si presentano più con il protagonismo rivendicato che avevano nei decenni precedenti, è come se l'oggetto tendesse a svanire sotto i tuoi occhi e cominci a occuparti d'altro. Quindi, diciamo, tutto il discorso che ho cercato di ricostruire seguendo il filo di Fabio Dei, mettendo insieme Gramsci nelle letture di De Martino, di Cirese, eccetera, diciamo, ha questo di importante come riflessione: quanto fosse necessario, indispensabile, perlomeno inevitabile, dato il contesto in cui si inseriva il lavoro di ripensamento dei Cirese e coetanei, mantenere un approccio che in qualche modo schiacciava sul passato le discipline che si occupavano della località dell'Italia, e quanto invece fosse possibile rinnovarle dall'interno e quindi attrezzarle a un confronto con questa modernità obiettivamente molto meno partita, nel senso di partizionata, che dagli anni 60 in poi ci si trova ad affrontare anche sulla scena italiana. Il discorso chiaramente è aperto, le prospettive di lavoro per l'oggi che si pescano appunto nelle indicazioni che ci dà Fabio Dei in relazione anche a prospettive non italiane, mi sembrano interessanti e anche se non tutte fanno parte del nostro stretto programma d'esame, però lo segnalo alla vostra attenzione per quando ne avrete il tempo. Sicuramente sono stato disordinato rispetto ai miei intenti, però appunto l'idea era quella di tenere insieme diversi fili del discorso. Ci sono domande per oggi? No. Allora, vi ricordo quello che ho detto all'inizio, cioè che